Bene, ben ritrovati a questo che è un po' il nostro ultimo incontro, non solo di questo pezzo di percorso di quest'anno, ma che va un po' a concludere e raccogliere anche quanto iniziato l'anno scorso. Il punto di arrivo, da felice anche inclusione del percorso che abbiamo fatto, risponde un po' a questa domanda. Perché? Perché fino in fondo nel morire di Gesù, nel risorgere di Gesù, ci è offerto il compimento del regno di Dio? Per dirla nei linguaggi in cui siamo più soliti o che abbiamo imparato maggiormente, perché lì ci è rivelato fino in fondo l'amore di Dio? Perché in questo momento e soprattutto in questo momento Gesù ha manifestato fino in fondo l'ampiezza, la larghezza, la lunghezza dell'amore di Dio, a tal punto, l'abbiamo appena ascoltato, che il credente può dire: vabbè, di fronte a tutto questo chi mai mi separerà? Chi mai potrà toccare una certezza, una grandezza, un amore così grande? Ecco, il percorso che faremo questa sera prevede tre tappe, come anche indicato dal foglio. La prima, vedremo come mai e cosa voglia dire dal punto di vista biblico che Gesù compie morendo il regno di Dio. Ci chiederemo come mai poi abbiamo imparato a dire quella cosa lì, che Gesù compie il regno di Dio morendo. Siamo salvati dalla morte di Gesù in croce, per poi arrivare all'ultimo momento, come mai il risorgere di Gesù è un compimento del morire che non toglie la morte, semplicemente, perché il risorto risorge con le piaghe della passione, ma porta fino alle vertiginose altezze di Dio che si lascia toccare da quello che gli è successo in croce e rimane agnello sgozzato fino alla fine del mondo, per citare un versetto dell'Apocalisse. Allora iniziamo un passaggio alla volta. Andiamo qui. Ok, l'avvento del regno di Dio nel morire di Gesù. Se vi ricordate quanto ci siamo detti due incontri fa, il morire di Gesù, cioè il fatto che Gesù muoia in croce, dal punto di vista di un conoscitore della Bibbia secco secchento, cioè un grande esegeta, un grande biblista, ha appena una, dico una, chiave interpretativa. Se tu vedi uno morire appeso alla croce e vuoi prendere sul serio la scrittura, siccome in Deuteronomio 21-23 c'è scritto, Deuteronomio, la Torah, i primi cinque libri della Bibbia, dopo puoi andare a cercare quello che ne voglia dei profeti, ma se c'è scritto nella Torah sono la carta costituzionale, non sono i decreti attuativi. Nella carta costituzionale, nei principi fondamentali, c'è scritto: l'appeso è una maledizione di Dio. Punto. Basta, andiamo a casa. Tu puoi aspettarti anche tutto Isaia, il servo sofferente. Zero. Zero, perché Dio stesso ha detto che è inequivocabile il segno. Se uno muore appeso via un legno, al tempo pensavano all'impiccato, e adesso è applicabile anche a Gesù, è un legno comunque la croce, vuol dire che tu sei un maledetto da Dio. Maledetto vuol dire che Dio dice male di te perché tu hai detto male di Lui. La tua vita, le tue parole, la tua persona non sono la verità di Dio, ma la menzogna di Dio. Capite perché gli ebrei gli hanno detto: o scendi adesso, allora ti crederemo, altrimenti non sei più credibile. Ma non perché è una pretesa mia, voglio vedere chissà che cosa. Nella Bibbia stessa così è scritto. Non è semplice la faccenda, eh? Io fossi stato teologo al tempo, Gesù bambino, o fossi stato esegeta al tempo, Una bella menata, eh? Tu girale finché hai voglia le scritture, girale finché... Ma c'è scritto così. E questa è Torah, parola di Dio, all'ennesima potenza. Quindi gli ebrei vedono semplicemente, tra virgolette, nel morire di Gesù in croce la firma, il certificato di garanzia che di sicuro lui non è un profeta di Dio. Anche perché tutti i profeti hanno avuto delle fatiche, ma nessuno è morto nelle loro fatiche. Hanno avuto dei travagli, pensate a Geremia, pensate a chi volete, però dopo un po', ma morti così, nessuno, è una figura sconosciuta alla tradizione israelitica. E quindi capisco che fanno anche un po' fatica a rileggerla. E i discepoli di Gesù, come hanno interpretato loro il morire di Gesù? Non solo da bravi ebrei o più o meno nella cultura ebraica vedono nella morte in croce una smentita della pretesa di essere il profeta definitivo, il Messia, ma non so se riusciamo a comprendere la delusione che abita la loro vita. Vaglielo tu a dire a casa adesso a tua moglie che per 2 anni e mezzo hai mollato tutto e corso dietro a uno che si è rivelato non il Messia. Torna tu, Pietro, da tua moglie a dirgli che ti eri sbagliato, non era il Messia. Riuscite a immaginare? Cioè, è uno scotto grande da pagare. Perché gli altri ebrei al limite dico, va bene, non è il Messia, ma tanto io non gli ho corso dietro. Eh no, io ho provato a giocarmi la vita con lui. C'è una delusione che abita i discepoli che è forte. C'è un grande affetto per questo maestro, sì. C'è un grande anche volergli bene, sì, ma c'è anche una delusione marcia perché gli ho corso dietro, ma non era lui. E Gesù? Gesù cosa pensa del suo morire? Come interpreta il suo morire? Qual è la chiave interpretativa che offre per aiutare a entrare dentro nel significato della sua passione? Vi ho portato questa frase perché, se avete un'ottima memoria, l'ho usata l'anno scorso, è di un tipo che si chiama Rudolf Bultmann, 1921, riassumendo tutte le sue ricerche, è un esegeto biblista e teologo protestante, facendo tutte le sue ricerche arriva alla fine dicendo: noi non possiamo sapere come Gesù abbia compreso la sua fine e la sua morte. Le ha trovato un senso? E se sì, quale? Noi non possiamo saperlo. Meno di 100 anni fa i migliori biblisti arrivavano a questo punto, dicendo che non potevamo saperlo. Io ho fatto vedere come l'entrata a Gerusalemme, la purificazione del Tempio, l'ultima cena, chiaramente invece sono dei gesti che Gesù fa per offrire una chiave interpretativa al suo morire. E noi sappiamo bene come Gesù abbia interpretato il suo morire. L'ha visto come una disfatta? L'ha visto come una cosa senza senso? No. Come facciamo a dirlo? Beh, cominciamo a raccogliere alcune cose evidentissime. Se uno non trova senso a quello che fa, si lascia andare. Comincia a pensare a sé, al limite, ma di pensare agli altri è chiaro dalla narrazione che ci è offerta del morire di Gesù, di come egli l'abbia vissuto, che Gesù, facciamo anche questi grossi capitoletti, non ha abbandonato gli altri. Non ha abbandonato Dio, e addirittura anche all'ultimo disgraziato che c'è in giro offre la possibilità di partecipare a quello che sta facendo. Ritorniamo indietro, rifacciamo il percorso. Ha abbandonato gli altri Gesù, no? I discepoli, gli altri abbandonano Gesù, ma Gesù continua a preoccuparsi di Pietro quando gli offre uno sguardo, di Giovanni quando è sotto la croce, continua a preoccuparsi per loro padre e perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè Gesù ha una consapevolezza di quello che sta facendo, caspita, ciao, sa benissimo quello che sta facendo. Ancora, certo che in croce ha gridato, usiamo anche Marco, che è quello più violentemente radicale. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Certo che ha detto mi hai abbandonato, ma Dio mio, io, interessante, al limite tu mi avresti abbandonato, mettiamo anche esagerando che non è vero, perché mi hai abbandonato tu, ma io non ti abbandono, Dio mio, è interessante, io ti voglio mio, legato a me, però mi sento abbandonato. Anche se volessimo esagerare un po' l'interpretazione e dire che lì ha vissuto davvero una faticosa relazione col padre, ma lui mica ha abbandonato Dio, non gli ha detto va fa bene Dio a te perché mi hai abbandonato. Allora lì era chiaro che insomma anche Gesù aveva avuto un po' di problemi col Padre Eterno, non gli dice così, dice Dio mio, e l'abbiamo ascoltato due domeniche fa, caspita, al ladrone, fin sull'ultimo momento possibile e plausibile, lui è così pieno di senso e di significato la sua vita, il suo morire, che offre anche a chi ha in parte questa possibilità. Quindi di dire che Gesù è morto in croce non sapendo il perché, disperato o no, non corrisponde ai dati che abbiamo tra le mani. Che significato ha dato Gesù al suo morire? Cosa vuol dire per Gesù morire? Perché ha accettato di lasciarsi mettere in croce da dei pidocchi di uomini? Anche qui le parole che ho usato sono volontarie. Ha accettato di lasciarsi mettere in croce. Gesù non è andato lui in croce, non si è autopiantato i chiodi, per essere un po' brutale. C'è qualcuno che gliel'ha piantati. Se Pilato avesse detto no, se i sommi sacerdoti non l'avessero, non sarebbe mica finito in croce. Qualcuno ha deciso di farlo finire così. Perché lui ha accolto tutto questo? Per dare una risposta, adesso ve la allargo un attimo e poi stringo il campo, per dare una risposta e la modalità per riuscire anche a comunicare a chi poi eventualmente avrete o avete tra le mani, da un'aula di scuola piuttosto che a un gruppo di catechismo, piuttosto che ai vicini o ai familiari di casa, torniamo indietro al regno di Dio, perché solo comprendendo bene quello lì è facile dare una risposta a quella domanda qui, cioè perché e che significato Gesù ha dato al suo morire. Vi ricordate che abbiamo sempre detto che Gesù ha un'idea sola, che il regno di Dio è vicino, cioè che Dio ti sta vicinissimo, cioè che l'amore di Dio è talmente grande che tu non lo sai neanche. Oggigiorno in teologia, soprattutto alla luce della scuola di Milano, sta prendendo modo o piede questa modalità espressiva. Assoluta dedizione di Dio nei confronti dell'uomo. Chi è Dio? Uno che ha un'assoluta dedizione, cioè continua a darsi. Assoluta vuol dire che anche se tu non gli vuoi bene, lui ti vuole bene. Absolutus è sciolto da quello che fai tu. Non è che ti vuole bene se tu gli vuoi bene, lui ti vuole bene in maniera che non te ne sai neanche rendere conto. Perché lui è Dio, perché questo vuol dire che Dio è amore. L'abbiamo scoperto dalla morte di Gesù in croce, non prima. Senza la morte di Gesù in croce mai avremmo potuto dire che Dio è amore. Perché lì abbiamo scoperto fino a che punto Dio si dona. Perché qual è il suo obiettivo? Il suo obiettivo è dare la vita agli uomini. Dio è interessato alla vita degli uomini a tal punto che pur di far vivere loro fa di tutto. Proviamo a ridirlo dall'altra parte. Mettiamo alcuni puntini sulle i. E non vi sembri che queste cose siano scontate, perché guardate che dopo non diciamo niente di nuovo, però a volte proprio queste ovvietà del Vangelo meritano sempre di essere, come dire, riscoperto o riappropriarsene in maniera più approfondita. Se quello che abbiamo detto è vero, se cioè Dio è Dio perché fa sempre di tutto per ogni uomo, vuol dire che non puoi dire che viene da Dio se ti separa, fa male, ti toglie dai confronti degli altri. Se Dio è Dio perché vuole la vita degli uomini, tu non potrai dire che viene da Dio una cosa che fa male agli uomini. Riesco a rendere? Che sembra semplice la cosa, ma noi cristiani in nome di Dio abbiamo fatto un po' di cosettine non sempre a favore degli uomini. Tutto ciò che è contro l'uomo è contro Dio. Perché Dio è Dio perché è sempre a favore degli uomini. In termini anche teologici o a volte anche adesso esegetici lo stanno usando, si dice che la vita di Gesù è caratterizzata dalla sua proesistenza, da un'esistenza sempre pro, mai contro l'uomo, sempre a favore dell'uomo. Adesso non vi faccio vedere le conseguenze sociali o politiche di chi usa il cristianesimo contro o per staccarsi dagli altri, non ha capito un'emerita del cristianesimo. E da teologo devo dire basta a queste cose, perché non è che si tocchi un aspetto del cristianesimo, lo si rovina e lo si fraintende. Giù le mani dal cristianesimo, uno faccia la politica che ne voglia, uno faccia le idee che ne voglia, ma non usi il cristianesimo per separarsi dagli uomini, perché questo è contraddittorio con l'essenza del cristianesimo. Perché Dio è Dio perché per qualsiasi fetente di uomo dà la vita. È quella cosa che in maniera un po' più raffinata rispetto a me, anche perché si chiama Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, nella lezione di Regensburg, di Ratisbona, tanto famigerata quanto mal capita, quella per cui avrebbe detto male dei musulmani, che non è assolutamente vero che ha detto male ai musulmani, vabbè, ha detto ai musulmani: amici cari, almeno su una cosa dobbiamo essere d'accordo, che Dio non può mai chiedere di uccidere un uomo. Almeno su questo noi credenti dobbiamo andare d'accordo. Non si può uccidere in nome di Dio. Perché non si può uccidere in nome di Dio? Perché il lavoro di Dio è quello sempre di dare la vita per gli uomini. Quindi tu non puoi usare il nome di Dio per fare del male agli uomini. Fallo in nome tuo, fallo in nome di altre idee, ma non tirare in ballo la religione o Dio. Perché Dio è Dio solo e solamente perché fa del bene agli uomini. Ora, se vi è chiaro questo, è comprensibile perché Gesù è finito a morire in croce. Mi spiego. Se Gesù, di fronte a della gente che gli mette le mani addosso, Getsemani, fosse scappato via, che cosa avrebbe detto dell'amore di Dio? Che Dio ti vuole bene, ma se esageri a un certo punto se ne va lontano. Eh no, ti ho sempre detto che il regno di Dio è vicino, che Dio è Dio perché ti sta vicino, cioè non posso adesso scappare. Per quello non è scappato nel Getsemani, a differenza delle prime volte, quando, non ritenendo ancora compiuto l'annuncio del regno di Dio, necessitava ancora di qualche spiegazione, quindi non si è lasciato catturare. Se di fronte a uno che gli mette le mani addosso avesse detto: fischiate mole in pende che ti do un pugno di quelli che pam, ha risposto così a Simone che taglia via l'orecchio al servo del sommo sacerdote, e dice: Marco, scusa, cosa pensi? Che se io lo volessi non potrei chiamare schiere degli angeli a difendermi? Ma non faccio così. Perché se avesse fatto così, cioè se Dio, quando gli uomini fanno del male a Dio, avesse reagito uccidendo gli uomini, cosa ci avrebbe detto? Che l'amore di Dio è grande, ma occhio, perché se gli pesti i piedi e gli girano i 5 minuti, ti strina. Cosa che a noi piacerebbe molto con gli altri, un po' meno con noi stessi, però ecco, pensa prima a te e poi qui un po' di sano orgoglio, dico meno male che non strina neanche gli altri, così non strinerà neanche me, è sana la cosa. Se Gesù attaccato via in croce a un certo punto fosse sceso giù, cosa avrebbe detto? Sì, l'amore di Dio ti vuole bene, però non esagerare, perché se esageri dopo lui se ne va, no? Dio è così fuori di testa, Dio pazzo d'amore, Santa Caterina da Siena, una bellissima preghiera, Dio è così pazzo d'amore che di fronte alla violenza degli uomini, piuttosto che far loro del male, si lascia fare del male. Questo è il pazzo Dio cristiano, che ama così tanto gli uomini, che continua a amarli, a fare loro del bene, anche se loro gli fanno del male. Tu fai del male a Dio, lui cosa fa? Continua a volerti bene. Ma così allora ne approfitteremo sempre di più. Lui è fatto su così, andrà avanti sempre a voler bene, anche se tu non gli vuoi bene. Riesco a farmi seguire? Dio è Dio perché non risponde mai con violenza alla violenza degli uomini. L'amore di Dio rivelato in Gesù, per questo solo da Gesù lo sappiamo. L'Islam, l'induismo, il buddismo, tutte l'ostrego a Kaal, non sa niente dell'amore di Dio rispetto a quello che sa il cristianesimo. Perché solo noi abbiamo visto in Gesù fino a che punto arriva, li amò sino alla fine. Sino alla fine vuol dire quella roba lì, che tu addirittura puoi uccidere Dio, lo metti in croce, e lui piuttosto che farti del male, si lascia fare del male. Guardate che impressionante. E ha ragione San Paolo a dire, cioè di fronte a una roba del genere, cioè di che cosa devo preoccuparmi? Se ha dato il suo figlio fino a questo punto, chi mai mi separerà dall'amore di Dio? Solo io, se sono così stordito, andarmene lontano e non voglio accoglierlo. Ma dopo lui continuerà a corrermi dietro. La cosa impressionante di tutta questa faccenda è che addirittura accetta Gesù il rischio che poi ha percorso e che è davvero successo, di essere frainteso dal potere religioso del tempo pur di non venir meno alla sua idea di Dio. Gli ebrei gli dicevano: no, se sei Dio devi difenderti, se sei Dio non puoi morire in croce, se sei Dio. Lui, per rimanere fedele alla sua immagine di Dio, per questo Gesù è il rivelatore vero di Dio, perché solo lui ce l'ha rivelato così, è disposto anche ad essere messo in croce da degli uomini che gli dicono: no, tu ti sbagli perché Dio ha detto diversamente. Questa è la cosa più incredibile di tutta la passione, che Gesù è stato messo a morte da degli uomini che, usando la Bibbia, hanno detto a Gesù: ti sei sbagliato. Sai, se l'avessero messo degli atei in croce, va, fa benedì, no, c'è pace per Gesù, però se l'avessero fatto dei miscredenti perché cattivi, l'hanno fatto in nome della Bibbia. Impressionante. Dio vuole così bene agli uomini che addirittura corre il rischio di essere frainteso religiosamente, messo in croce proprio al potere religioso, pur di non venire in meno alla sua idea, alla sua convinzione, alla sua missione, di mostrare che Dio invece è tutt'altra roba rispetto a quello che gli uomini si immaginano. Davvero qua io penso quello che aveva prospettato Isaia, che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie. A questo punto riusciamo a capire fin dove è arrivato, perché noi un Dio così, ve lo assicuro, neanche nella fantasia più fervida ce lo saremmo immaginato. Perché un Dio che si lascia uccidere da noi, mai l'avremmo immaginato. Beh, è Dio, dai, cioè, sì, dai, poi quando esageri, no, puoi arrivare fino a un certo punto, no, puoi mettere in croce il figlio di Dio e lo puoi uccidere, e lui continua a volerti bene. Vabbè, questa roba qui l'ho già detta, e andiamo allora verso il tentativo di raccogliere quello che abbiamo detto. Se sono riuscito a farmi seguire, Gesù è così convinto dell'amore di Dio che, pur di voler bene alla vita degli uomini, pur di far del bene agli uomini, si lascia fare del male da lui, pur di non usare violenza agli uomini, si lascia usare violenza. Apro e chiudo la parentesi, per questo a mio avviso solo in Occidente si è sviluppato l'ateismo. Perché dalle altre parti, se si sviluppa l'ateismo, vai all'inferno dritto, secco, secchento, e sei fuori dalla grazia di Dio. Il cristianesimo sa e ha insegnato che anche se tu sviluppi l'ateismo, cosa farà Dio? Ti strinerà? No, continuerà a volerti bene. Questo è molto rischioso? Sì, è molto rischioso, ma piuttosto corre questo rischio che il rischio contrario. Molto interessante. Bene, quelle cose che io vi ho detto qui così, che si raccolgono abbastanza facilmente dalla vicenda di Gesù, il cristianesimo, o meglio il testo biblico, lo enuclea, lo raccoglie attraverso un verbo particolare che è diventato un po' una chiave interpretativa ermeneutica della morte di Gesù nei Vangeli, perché in nessun Vangelo troverete scritto che Gesù è morto in croce per i nostri peccati. Non c'è scritto in nessun Vangelo. Cosa c'è scritto? Non che non sia vero, ma è scritto così, con questo linguaggio, che Gesù si è consegnato. Il verbo della consegna, del consegnare, è il verbo chiave con cui i Vangeli raccolgono il senso del morire di Gesù. Perché piace particolarmente questa modalità, questo verbo, ai testi evangelici? Perché permette di raccogliere tutti i fattori in gioco. Gesù è consegnato da Giuda. Nello stesso tempo, poi, Giuda consegna ai sommi sacerdoti, agli scribi, Gesù. Il verbo è sempre quello. Questi lo consegnano a Pilato, è tutto un passaggio di consegne. Pilato consegna Gesù ai soldati perché sia crocifisso. E cosa fa Gesù dentro tutte queste consegne? Dentro queste consegne, egli stesso si consegna. Si consegna nelle mani degli uomini, consegnandosi nelle mani di Dio, quindi nelle mani degli uomini perché si lascia mettere in croce, ma nello stesso tempo si mette nelle mani di Dio per permettere a Dio di riversare sul mondo il suo amore. Uguale. Ecco perché non le parabole di Gesù, non i miracoli di Gesù, ma il morire in croce è la massima evidenza dell'amore di Dio. Dove Dio noi l'abbiamo visto fino in fondo? Certo nelle parabole, certo nei miracoli, certo quando Gesù è nato, ma c'è la possibilità più evidente del morire di Gesù per vedere fino a che punto l'amore di Dio arriva? Per usare un'immagine spaziale, e usiamo questo, la prendo da Baltasar, un grandissimo teologo svizzero cattolico del secolo scorso, usa questa immagine, prendendo il regno di Dio è vicino, usa l'immagine spaziale. L'uomo, quando fa i peccati, pensa di allontanarsi da Dio. Cosa ci ha insegnato Gesù con la sua morte in croce? Che vuole così bene agli uomini, che va fino in fondo al peccato, cioè va così lontano, va così in fondo, che tu per quanto vai lontano ti trovi sempre vicino Dio. Tu corri lontano per stargli lontano, ma lui è già arrivato lontano. Questo vuol dire che ha attraversato il peccato, che si è caricato del peccato. Beh, cos'è il peccato? Usiamo la metafora spaziale, è la lontananza massima da Dio. È Gesù, morendo in croce, attraverso questa passione, è arrivato fino in fondo, il più lontano possibile dove si potrebbe andare. Tu vuoi andare lontano da Dio, ma lui arrivi nel fondo e gli fai cucù, sono già arrivato prima di te. Questo vuol dire che non c'è nessuna situazione esistenziale che non sia redimibile, che non sia abbracciabile dall'amore di Dio, perché l'amore di Dio ha abbracciato anche il peccato più lontano, più infame. Non c'è peccato così lontano da Dio che l'amore di Dio non l'abbia già raggiunto. Se avete ascoltato e ascoltate le celebrazioni del nostro vescovo, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato, dice sempre, non i peccati, come insegna il Vangelo di Giovanni. Il peccato, cioè tutta la potenza del peccato, non i peccati, la somma dei peccati, ma il peccato nella sua potenza. Riesco a farmi seguire su questa cosa? Adesso apro una finestrella e la chiudo, perché qui la teologia inizia a balbettare, perché quando pensiamo è da vertigine. Gesù chi è? Seconda persona della Trinità, Figlio di Dio, è il più intimo dell'intimo al Padre. Lui è nel grembo del Padre, dice San Giovanni. Lui e il Padre sono una cosa sola. Cosa è il peccato? La cosa più lontana possibile da Dio. Cosa ha vissuto Gesù in croce? Questo probabilmente è la questione più seria del abbandonato. Pur essendo intimamente legato a Dio, vive la condizione più lontana possibile da Dio. Dentro di lui vive la, balbettiamo, lacerazione, sofferenza, dolore. Per questo il dolore di Gesù è incomparabile. Non perché non si possa soffrire fisicamente di più, ci sono delle morti molto più dolorose, ma dove sta il calice, il dolore che mai nessun uomo percorrerà? Quello di essere intimissimo a Dio, consostanziale, abbiamo imparato a dire nel credo, e nello stesso tempo riempito di tutto il peccato del mondo. Questo è il dolore, la sofferenza che Gesù ha passato attraverso il suo soffrire, morire sulla croce. E come fa a tenerlo insieme? Perché c'è un amore più grande, un amore che riesce a sopportare anche la sofferenza così immensa. Non è stato il dolore di Gesù a salvarci, né per la carità, è stato l'amore di Gesù a salvarci. Non perché ha sofferto tanto ci ha salvati, ma perché ci ha amati tanto. È un amore così grande da non lasciarsi lacerare, rovinare neanche da un dolore così grande. Per chi ha un po' di conoscenze, se conoscete il Venerdì Santo speculativo di Hegel, Hegel è uno dei pochi che ha provato a pensare che cosa voglia dire che Dio ha attraversato dalla morte. Come fa Gesù a morire? Cioè, o ha fatto finta di morire, o è morto. Ma è Dio, come si fa a morire? Comprendete? E qui andiamo a toccare le vertigini. Però per renderci conto, perché a volte poi, di fronte anche alla morte di Gesù in croce, invece qui i Vangeli ci consegnano, nella loro semplicità ma nella loro forza e potenza, Dio mio, mi hai abbandonato. C'è una intimità che è caricata di tutto il peccato del mondo. Cosa abbia vissuto Gesù in croce, Dio solo lo sa, e qui mai frase fu più appropriata. E anche questo è una delle cose che per primo chiederò, prima ancora del dolore, della morte degli innocenti, quando arriverò dalla parte di là, dopo aver dormito per un po', chiederò al Padre Eterno, perché è una cosa che più ci penso, più dico, come fa Dio che è Dio a morire? E capite perché i musulmani ci guardano e dice voi siete fuori, perché se Dio è Dio non muore, o è uomo e muore, o è Dio o non muore, punto. Ma come fai da scapago? Arriva giù Gesù e dice sono Dio e sono morto. Come funziona la storia? Ok? Adesso vivete sereni, chiudiamo la parentesi, cancellate tutte quelle bei pensieri qua da spaccarsi il cervellino e andiamo dall'altra parte. Dall'altra parte è questo. Quella cosa qui così densa, Gesù ha compiuto il regno di Dio morendo in croce, perché ci ha fatto vedere fin quanto Gesù è fin quanto il Dio è vicino all'uomo. Ha un amore così grande che riesce a contenere anche la lontananza degli uomini più grandi. Baltasar ha chiamato quella roba qui Verfassung, subabbraccio, subabbraccio. Riesce ad abbracciare da sotto ogni possibile peccato. Quella cosa qui così densa abbiamo imparato a comprenderla, a ridirla con è morto in croce per i nostri peccati. Capite adesso? Per i nostri peccati, è morto in croce per i nostri peccati. È una contrazione di quella roba qui, perché non c'è scritto nel Vangelo da nessuna parte. Nel Vangelo non c'è scritto da nessuna parte, ma è una giusta riflessione vera su quello che è avvenuto nella croce di Gesù. Come mai abbiamo imparato a dire che è morto per i nostri peccati, ci ha salvato morendo in croce? Voglio farvi un pezzettino, senza diventare troppo matto, ma almeno per avere due idee, come mai ormai è diventato consueto anche nel linguaggio catechistico, perché questo qui è un linguaggio che abbiamo appreso da alcune parti del Nuovo Testamento, San Paolo in particolare, e sul quale poi la teologia da sempre ha lavorato, mettendo in relazione la croce di Gesù, la morte di Gesù in croce, con la salvezza degli uomini. Perché il morire di Gesù in croce salva gli uomini? Ora, non c'è solo un modo per dire questa cosa qui. Non c'è solo un modello, un tentativo di spiegazione, ma ce ne sono parecchi, e il Nuovo Testamento, vi faccio solo quelli del Nuovo Testamento tranne uno, ha già provato a sviluppare, a riflettere, a spiegare perché l'amore di Gesù in croce salva gli uomini dai peccati. Come ha fatto a fare questo lavoro qua il Nuovo Testamento? È molto intelligente. Ha usato delle parole chiave, dei concetti molto densi attorno ai quali raccogliere i pensieri più belli, e così capiamo, spero di offrire alcune chiavi anche per comprendere alcune parole che poi usiamo molto noi anche nella liturgia, ma sulle quali magari non sempre abbiamo riflettuto a sufficienza. Uno dei primi modelli utilizzati, quando dico modelli vuol dire la realtà è quella, provo a spiegarla con delle parole che riescano a descrivere bene quello che è successo. Uno dei primi modelli per spiegare, per dire, per raccontare la morte di Gesù come manifestazione dell'amore di Dio è dire che Gesù si è sacrificato per gli uomini. È morto in sacrificio per noi. Perché i cristiani usano queste parole? Attenzione, perché la nostra parola sacrificio adesso vuol dire una cosa molto, ma molto differente rispetto al senso originario. Fare i sacrifici, fare un sacrificio, non c'entra niente con il significato che i cristiani attribuiscono alla parola il sacrificio di Gesù. Pensate anche al catechismo molto semplice che abbiamo ripreso da Trento, che la messa è il memoriale del sacrificio di Gesù. Cosa vuol dire quella parola lì? Sacrum facere vuol dire rendere sacro, fare santo. Tutte le religioni, tutte, anche l'ebraismo, conosceva e ha conosciuto dei sacrifici, delle azioni che rendevano santo ciò che non era più santo. Tu hai combinato alcune cose, non sei più santo, io faccio un'azione che ti riammette nello spazio del santo. Per avere un'immagine sempre spaziale. Tu ti sei allontanato un po' troppo, sei uscito dal circuito del sacro e del santo. Ti faccio un'azione che ti rimette dentro. Quali erano questi sacrifici? Per così un po' capiamo anche perché si chiama il sacrificio eucaristico. I sacrifici all'interno della religiosità ebraica erano almeno di tre tipi fondamentali. Il primo tipo fondamentale è l'olocausto, cioè quell'azione che ti riammette nel sacro, ti fa sacro, attraverso l'uccisione e bruciatura, veniva incendiato e bruciato tutto, della vittima che si accolla il tuo peccato. Quindi prendo un agnello, prendo un vitello, su di lui scarichiamo tutti i peccati e poi lo immoliamo, uccidiamo e poi lo bruciamo. Olocausto. E adesso forse capiamo il perché gli ebrei hanno chiamato loro, perché solo un ebreo può dire questa cosa qui, olocausto, la Shoah, la persecuzione nazista. Perché? Guardate che è una interpretazione religiosa altissima. Tu mi hai bruciato letteralmente, passato per un camino, ma quella roba lì mi ha ammesso al sacro, anzi è un'azione che ha riammesso al sacro l'umanità. Dovremmo pronunciarla con altissimo rispetto tutte le volte che parliamo di queste cose. O sono parole olocausto, di chi? Se non sai niente dei sacrifici ebrei, non capisci neanche perché gli ebrei hanno chiamato la persecuzione nazionalsocialista e tutto l'olocausto. È un'interpretazione spirituale altissima. Noi eravamo le vittime, gli animali sgozzati, per rendere sacri, per far ritornare nel sacro l'umanità. Capite perché i cristiani hanno detto che Gesù è il vero olocausto? Perché non più un animale, ma lui stesso è consumato fino alla fine. Non è bruciato, ma è consumato fino alla fine, è morto, è dato tutto. C'è un altro sacrificio, il sacrificio non animale ma vegetale. Così magari chi ha un po' di memoria capirà come mai erano chiamate oblate, offerte, il pane e il vino che sono presentati all'altare a tutt'oggi. Oblate, e anche nella liturgia oblazione è una parola che ritorna spesso. Perché? Cos'è l'oblazione? Il sacrificio che faccio non con degli animali, ma con degli elementi della natura. Acqua, pane, olio, vino e o incenso, cioè degli elementi che io offro a Dio. Anche questi a volte vengono bruciati, a volte no. Normalmente nella oblazione cosa si fa? Una parte viene data a Dio, una parte viene data agli uomini, anche con gli animali. Erano i sacrifici di comunione. Così dopo capiamo perché abbiamo chiamato la comunione comunione. Se mai pensate il perché? Da dove salta fuori quella parola qua? Dalla ritualità ebraica, perché il sacrificio di comunione vuol dire che tu partecipi, mangi qualcosa della vittima che ti ha reso sacra. Sacrificio di comunione, metà è dato a Dio, metà è dato all'uomo. Se avete presente già i romani e anche i greci o gli egiziani facevano così con i loro sacrifici alle divinità. Un pezzo era eliminato, bruciato, consumato, un pezzo era consumato dall'uomo, assunto, mangiato. è un po' kitsch, però lei è. Conoscevano anche un sacrificio particolare gli ebrei, il sacrificio di espiazione, in espiazione per i nostri peccati. Cosa vuol dire quella parola lì? Il sacrificio di espiazione è un tipo di sacrificio del rituale ebraico in cui, preso il sangue della vittima, si aspergono cose, tipo l'altare, o e anche e soprattutto persone. A noi fa un po' schifo e adesso l'ASL lo impedirebbe. Ma va sicuro che il giorno dello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, quando il sommo sacerdote entrava una volta solo all'anno nel Sancta Sanctorum del Tempio di Gerusalemme e pronunciava il nome santissimo di Dio, Esodo 3,15, quello che noi traduciamo io sono colui che sono, Yahweh, poi usciva con bel hedel di sangue e spruzzava sangue a tutto spiano. E la gente voleva che una goccia di quel sangue lo toccasse, perché il sangue rituale, la vita, potesse toccare la mia vita, il contatto di sangue, il patto di sangue, scambiarsi sangue. Adesso non vorrei entrare in alcune cose intime, ma guardate che un rapporto sessuale è mio tanto differente, eh? Immaginate la prima volta, se avete ancora l'imene intatto, questi qui sapevano benissimo cosa vuol dire un rapporto d'amore. È uno scambio di sangue, o un rapporto di nascita, mamma figlio, è sangue che si scambia lì, eh? Chi ama scambia sangue. E c'è dentro un tasso di sofferenza, c'è dentro un tasso di sofferenza. Questi qui sanno un sacco di cose della vita e non hanno mica paura a dirle, e poi le vivono ritualmente. Capite perché noi adesso diciamo che è morto in espiazione per i nostri peccati? Perché il sangue, le mie, che è del vedel o dell'agnello, chi se ne è? Atteniamolo lì a quello del vitello, non occorre più animali sgozzati. Ma il sangue di Gesù, cuius una stilla salvum facere, basta una goccia e fa da la salvezza al mondo intero. Interessante, molto interessante. Apro e chiudo una parentesi, perché a me quella roba qui, scambiare il sangue, fa un po' schifo, ma vorrei tirare su una manina e ricordarvi che una delle questioni più serie è il contatto scambio di sangue, che anche tra adolescenti si fa, anche solo ferendosi, il patto di sangue, guardate le gang latinoamericane. Il tatuaggio è un marchiarsi a sangue, e niente, fa dopo molto addolcito, ma che la roba lì. E ci sono dei complessi italiani dove, adesso non vi faccio il nome perché dopo andate a cercarli, dove durante i concerti si lanciano tra i 60 e i 70 litri di sangue di capretto, di agnello, perché la gente paga per andare a farsi spruzzare addosso sangue. Suonati, suonati finché ne avete voglia, però è ancestrale quella roba qui, che il sangue ti purifica. Molto interessante, perché la vita di un altro che si dona a te ti dà la sua proprietà. Allora capiamo perché il corpo è il sangue di Cristo, perché c'è dietro tutto un mondo ebraico che a noi, tant'è che i bambini, il sangue di Cristo, beh, Twilight, piccolo vampiro, cosa fa il sangue? Molto interessante. Se non abbiamo dietro questo retroterra, diventa un po' difficile interpretare e capire il perché. Sacrificio. C'è un altro termine che è molto importante per dire quella roba qua. Non Gesù è morto in sacrificio per noi, ma sì, Gesù è morto perché ha redento, la redenzione. Perché si usa questa parola? Perché la parola redimere vuol dire comprare, riscattare una persona che è schiava di un altro. Allora, cosa vuol dire riscattare uno schiavo? Redimere è proprio una figura giuridica. C'è uno che è schiavo, io pago al tuo padrone, quanto vuoi? 100.000 euro? 100.000 euro, tu sei libero. Quello lì è un redento. Quello lì è un redento. Che adesso noi lo usiamo così, non sappiamo più cosa voglia dire, ma nella cultura del tempo il redento era uno che sei stato comprato a caro prezzo. Uso queste parole che San Paolo insisterà con i cristiani. Ricordate, voi siete stati comprati a caro prezzo con il sangue del Cristo morto sulla croce. Cioè qualcuno ha pagato per te, è che l'essere perdonato è una cosa così, no, qualcuno ha pagato per te. E anche l'ebraismo conosceva, forse questo è più nota, la figura del Goel, cioè di colui che si faceva carico o di una proprietà o di un parente caduto in schiavitù o comprato da altri, il Goel, il riscattatore, il vendicatore, a volte la Bibbia traduce, il mio Goel è vivo e ultimo si ergerà sulla mia polvere, dice Giobbe. La parola è quella, il Goel, uno che avrà la capacità di comprarmi da qualsiasi schiavitù io sono preso, anche quella della morte. Un'altra parolina che è diventata importante per noi: sacrificio, redenzione, riscatto. È morto in riscatto per noi. E anche qui riscatto è un po' più facile, un po' più semplice. Pagare un riscatto è rimasto nella nostra cultura, cioè pagare qualche cosa a qualcuno. Perché questa teoria qui è un po' curiosa? Perché i padri della Chiesa avevano immaginato una roba del genere. Noi, se siamo peccatori, siamo preda del diavolo. Arriva Gesù che paga lo ius diaboli, il diritto del diavolo su di noi, paga il prezzo per liberarci. Come fa a pagare il prezzo? L'immagine che usano i padri della Chiesa è fantastica. Il diavolo, la morte, vuole ingoiare Gesù e lo ingoia se lo mangia, perché è morto, ma non sa che mangiandolo si mangia, si dà la morte, perché mangio l'autore della vita, mi entra nella pancia e poi me la squarcia fuori. Quindi la morte, usano questa immagine i padri, è stata fregata da Gesù. La morte, dov'è o morte il tuo pungiglione, dov'è o morte la tua vittoria? Pensava la morte di aver mangiato Gesù, ma Gesù è stato più forte della morte perché l'ha squarciata dal di dentro, quindi ormai non può più far paura. Nonostante sto diavoletto, insomma, la mia è proprio carino. Vi faccio l'ultima e poi andiamo alla resurrezione di Gesù come compimento del regno di Dio. Vi faccio l'ultima teoria, che è abbastanza anche importante perché ha avuto un grande successo da noi. Una teoria inventata da Anselmo, quindi siamo nel 1000 dopo Cristo, quindi 1000 anni fa, quando Sant'Anselmo si fa questa domanda: cur Deus homo? Perché Dio si è fatto uomo? E lui dice: perché per salvare gli uomini, per volere loro bene, un Dio che viene giù sulla terra si fa uomo, e un Dio che dà la vita fino alla fine è l'unico modo per riuscire a fare ciò che è sufficiente, satisfacere, per soddisfare, per riuscire a salvare e liberare l'uomo. Ve la dico come la dice lui, che è più facile rispetto a questa introduzione. Sta attento. Allora, gli uomini fanno i peccati, ok? Cosa è il peccato? Una rottura nei confronti di Dio, una rottura nei confronti degli uomini e del mondo. Come si fa a riallacciare questa roba che si è rovinata, che si è ingarbugliata, che si è tagliata? Può l'uomo da solo riconciliarsi con Dio? Può l'uomo pagare da solo il debito? No, perché non solo è lui stesso che se lo fa e continua a farlo, ma è troppo grande quella roba qui per essere fatta da un uomo. Quindi ci vuole un Dio che rimetta a posto i pasticci degli uomini. La dico un po' così, perché gli uomini da soli continuano a ingarbugliare il filo, altro che a sistemarlo. Ci vuole un Dio che rimetta a posto i pasticci degli uomini. Ma è sufficiente che Dio... Tolgo. Dio, per fare quel lavoro qui, è sufficiente che lo faccia da Dio stando lontano dagli uomini? Secondo Sant'Anselmo no. Perché? Se io sistemo dal di fuori il peccato dell'uomo, ma non lo assumo dal di dentro, non riuscirò mai a sistemarlo fino in fondo. Perché il peccato dell'uomo, appunto dell'uomo, deve essere assunto fino in fondo per essere salvato. Ci vuole che Dio si faccia uomo fino in fondo, caricandosi da uomo di tutti i peccati dell'uomo e essendo contemporaneamente Dio, riesca a fregare il peccato che l'uomo si è portato dentro. Questo è il ragionamento, un po' adesso l'ho fatto in maniera banale, che in maniera interessante Sant'Anselmo fa. Solo un uomo Dio può salvare l'uomo. Perché un Dio da fuori che salva l'uomo è ciò che non è assunto, non è redento, che è una massima che i padri da sempre hanno detto. Ciò che non è assunto, non è redento. Ciò che non lo redimi, non lo salvi dal di dentro, non è come sistemare una macchinetta che ti si è rotta, va bene, io dal fuori col cacciavite la sistemo. Qui è la natura umana che è rotta. Occorre una natura umana abitata dalla divinità, un uomo Dio che portando il peccato, essendo Dio, riesca a sistemare. Se non avete capito niente, fa niente, vivete sereni, perché? Ma questa cosa qui è importante perché nella liturgia ogni volta di tanto la soddisfazione vicaria o parlare del Gesù che è morto al nostro posto è stato vicario, vicariamente, quel linguaggio qui la nostra liturgia l'ha assunto perché quella struttura qui di Anselmo ha fatto molto fortuna. Bene, arriviamo alla fine. Adesso riemergiamo e risistemiamo per quello che a me piace di più, il Vangelo, perché rispetto a tutte le teorie teologiche le più chiare. Perché sto sacrificio, morto per salvare dai miei peccati, la redenzione, il riscatto, la soddisfazione vicaria, ma giro al co. Ma se mi dici con il Vangelo che ti ho voluto così bene, che pur di non farti del male mi lascio fare del male, e ti sto così vicino anche tu quando mi vuoi stare lontano, e mi porto addosso tutto il peccato del mondo, e tu per quanto vai lontano, io sono già arrivato là più lontano, che più lontano non si può, le più chiaro, e riesco anche a farmene un'idea, è migliore. Infatti io penso che il linguaggio anche del Nuovo Testamento dovremmo ritornare un po' di più lì, perché a me pare che a volte la teologia, anche se sono teologo, si è complicata fes la vita per tentare di spiegare un po' meglio quella roba qui, ci siamo fatti un po' del male, però così è. Su tanti aspetti questo forse è quello più eclatante, che... e quindi sono tutti modelli teologici belli e buoni, veri, caspita, ma insomma anche non semplicissimi. Il problema è che però è quella cosa che noi diciamo: è morto per salvarti dai tuoi peccati. Spiegamel te. Allora stiamo a quello che c'è scritto nel Vangelo, che lì ci arriviamo tutti, anche mia mamma. Anche mia mamma, che non vuole sentire di teologia, di tutte quelle brutte robe lì, ci arriva, perché non è difficile. Il linguaggio del Vangelo, ricordiamolo, che è stato scritto dopo San Paolo, forse non a caso dice: raccontiamo com'è andata la storia, che qui su questo ci arriviamo bene. Poi Paolo, i teologi, i biblisti che fanno tutte le loro robe, va bene, però qui andiamo con una capacità di arrivare al dunque in maniera più concentrata. Fatto quella roba qui, ci rimane l'ultimo pezzettino. E allora questo spiega perché il risorto tutte le volte mostra i segni della passione. Perché il massimo segno dell'amore di Dio è la morte di Gesù in croce, non la resurrezione. Da sempre questo il cristianesimo ha detto. Perché Gesù ci salva morendo in croce, non risorgendo dalla morte. Non abbiamo mai detto, anche linguisticamente. È la croce di Gesù che salva dalla morte. Perché è un amore così grande che riesce a portare Dio vicino così tanto all'uomo. E allora la resurrezione non conta più nulla. No, conta. E come? Perché la resurrezione anch'essa, perché dopo il mistero pasquale, passione, morte e resurrezione, non va diviso, va tenuto tutto insieme. Perché la resurrezione di Gesù è il compimento del regno di Dio? Recupero una cosa che ci siamo già detti la volta scorsa e poi viaggiamo. Innanzitutto perché i discepoli hanno capito il senso del morire di Gesù solo perché Gesù è risorto. Quando erano sotto la croce non hanno capito che la morte di Gesù era il compimento. Quando Gesù è risorto, quello li ha aiutati a capire il senso del morire di Gesù. Quindi la resurrezione di Gesù è importante perché è la chiave che mette in moto, come ci hanno detti la settimana scorsa, la possibilità di capire fino in fondo chi sia Gesù. Due. Se Gesù ci ha amati così tanto e ne sapeva così tante di Dio, se Gesù è così potente che ha attraversato la morte e poi risorge, beh, allora Gesù non è solo uno che parla di Dio, non è solo un profeta che ci porta il regno di Dio, ma lui stesso è Dio. Il fatto che il Nuovo Testamento abbia chiamato Gesù Signore, è il Signore risorto, è la modalità linguistica con cui si è capito che Gesù ci fa vedere l'amore di Dio fino a quel punto lì, perché lui stesso è Dio. Dopo sono nati tutti i casini per dire, cavolo, adesso qua, fermati, c'è un Dio padre e poi c'è un Dio figlio, come fuma fai stanhemo? Dopo è nato tutto dopo quella roba lì. Ma la prima evidenza che hanno avuto è certo che Dio è Dio padre. Ma Gesù non è un uomo solo, non è un subordinato, non è uno che è mezzo uomo e mezzo Dio, no, lui è Dio. Per questa ragione, e adesso lo possiamo dire ancora di più perché in questo ultimo incontro tante cose che ci eravamo detti vengono portate al loro compimento. Se Gesù è risorto, se Gesù è Dio egli stesso, il regno di Dio è vicino, vuol dire che il regno di Dio è lui stesso. Vi ricordate quando ci siamo detti che la definizione probabilmente migliore, non esiste una definizione unica, di regno di Dio l'aveva data già Origene, quel teologo alessandrino del IV secolo d.C., dicendo che Gesù è l'autobasileia di Dio. È basileia, il regno di Dio auto in se stesso. È il regno di Dio fatto carne, è il regno di Dio in persona. E vi ricordate che dicevamo che proprio per la resurrezione poi i cristiani non parlano più del regno di Dio. San Paolo non parla più del regno di Dio, perché annunciare Gesù è già annunciare il regno di Dio. Perché Gesù è il regno di Dio in mezzo a noi. Non abbiamo più bisogno di usare quel linguaggio lì che usava Gesù, perché tanto abbiamo capito che è lui. E le ultime due, cosa poi, passatemi il termine, aggiunge, ci dice di più la resurrezione di Gesù circa la bellezza, la grandezza del regnare di Dio e dell'amore di Dio. Primo, che quando noi seccheremo fuori, tutti il più tardi possibile, il paradiso c'è e la possibilità della vita dopo la morte c'è. Perché i cristiani dicono che dopo c'è qualcosa, anzi, dopo c'è qualcuno? Mica perché sono stati lì a fare delle grandi ragionamenti, mica perché hanno detto sì, c'è un corpo materiale, un'anima immortale, e l'anima è spirituale, lo spirito non è materiale, quindi non è materiale, non si decompone, quindi vive sempre. Ma lasciagliela fare a Platone, Aristotele, quella menata qua. Mica ha fatto quel ragionamento qua i cristiani. Vedendo Gesù risorto, capiscono che l'amore di Dio è così grande che è capace di dare la vita dopo la morte. L'amore di Dio è così grande che è capace di dare la vita dopo la morte. Come fa? Come è? Non è importante. Ti dico che l'amore di Dio è così grande che è capace di darti la vita dopo la morte. Ma io non lo so, non lo vedo, non ho esperienza. L'amore di Dio è così grande che è capace di darti la vita dopo la morte. Questo è l'annuncio bello della Pasqua. Capite che i cristiani come fanno a essere nella disperazione? È impossibile, perché c'è una speranza radicale che metà basta, assicurata da Gesù, che dice anche a me, lui che è primizia di coloro che sono risorti, è primizia, è il primo, ma anche noi abbiamo questa possibilità. E un giorno, grazie al cielo, avremo la grazia anche di compiere l'incontro anche definitivo con Dio, quando Dio sarà tutto in tutti. E sarà una bolgia che metà basta e sarà una bella storia. L'ultima cosa che l'ultima, tra quelle più importanti, che il Nuovo Testamento ci ha restituito per comprendere perché la resurrezione di Gesù è decisiva, è che senza lo spirito del risorto non è possibile riuscire ad essere fedeli a Dio. Torno un passettino indietro. Vi ricordate Ezechiele quando diceva al popolo: caspita, in fondo c'hai ragione anche tu, con il cuore che hai, con lo spirito che hai, è impossibile essere fedeli a Dio, ci vuole un cuore nuovo, ci vuole uno spirito nuovo. Quando arriverà lo spirito nuovo che ti dona un cuore nuovo, allora potrai davvero essere fedele a Dio, perché adesso ti è chiesta una cosa più grande di te. Lo spirito del risorto rende possibile ciò che è impossibile agli uomini. Lo spirito del risorto rende possibile la vita da figli di Dio, che è impossibile alle sole forze umane. Vi è chiara quella roba qua? Che è impossibile umanamente, umanamente, cioè solo affidato alle forze umane, corrispondere alla volontà di Dio. Quando diciamo che ci vuole la grazia, diciamo quella roba lì. Dopo abbiamo imparato con questo linguaggio, ma diciamo che senza lo spirito del risorto non è possibile rimanere fedeli a Dio. Quindi noi siamo più inescusabili rispetto a tutti quelli che sono nati prima di Gesù, perché loro non avevano lo spirito del risorto come noi abbiamo. Noi, a chi è più è stato dato, più sarà richiesto. Noi oggi abbiamo la possibilità di vivere all'altezza a cui Dio ci ha chiamati, figli di Dio, proprio perché abbiamo la possibilità di ricevere e essere aiutati e sorretti dal suo spirito. Bene, io spero che nonostante questa scorribanda e anche alcune cose non facilissime, sono riuscito a farvi un po' seguire. Mi fermo e poi volentieri rimango a disposizione anche per vostre questioni, difficoltà, problemi. Intanto riguadagno l'inizio.